In questa ultima settimana, uno degli argomenti di cui hanno parlato tanto i mass media sono le statistiche che riguardano i più ricchi del mondo. In questo anno di pandemia, i miliardari del mondo sono aumentati notevolmente e secondo una rivista che si chiama Forbes, i miliardari quest'anno sono 660 più dello scorso anno, sono 2.755 persone che hanno più di un miliardo di dollari. E complessivamente questi miliardari hanno un patrimonio di 13.100 miliardi di dollari. E in questo patrimonio, in questo anno di pandemia, il loro patrimonio è aumentato di circa più di 5.000 miliardi di dollari, pensate, in solo un anno. Cioè sono tanti tanti soldi, due volte il debito pubblico nostro italiano. E gli Stati Uniti sono il paese dove ci sono il primo paese dove ci sono i più ricchi al mondo, sono circa 724 miliardari, e la Cina sono al secondo posto con soli 698. Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, è il più ricco al mondo e ha un capitale di circa 177 miliardi di dollari, mentre Bill Gates, il fondatore di Microsoft, è al quarto posto con soli, per così dire, 124 miliardi di dollari. E quello che mi ha colpito è Elon Musk. Non so se l'avete mai sentito, questo ha almeno tre grandi aziende, è appena cinquantenne e lui è proprietario dei Tesla, e questo è diventato, diciamo, famoso tra i miliardari perché lui è salito al secondo posto con 151 miliardi di dollari, poiché le azioni delle Tesla sono aumentate del 700% in un anno. E senza entrare più di tanto in questi campi finanziari, ci sono aziende che vengono quotate in borsa e tante volte i mercati sono truccati. Queste aziende vengono tante volte messe in borsa perché altrimenti fallirebbero. E la maggior parte di questi azionisti si arricchisce magari perché compra a un prezzo inferiore e lo rivende a un prezzo superiore le proprie azioni. Oppure le azioni della propria azienda vengono valorizzate più del loro reale prezzo. Pensate quanto, se dovessimo pensare quanto varrebbero veramente le loro azioni, quanto dovremmo dargli come valore. E a volte questi valori possono aumentare a causa, come stiamo vedendo, di una pandemia, a causa di una crisi. Pensate un attimo quante vendite online sono state fatte quest'anno, anche tutti si sono fatti sono fatti i canali di TV, quelli abbonamenti particolari perché non possono andare al cinema. E se dovessimo noi quantificare queste azioni, quanto varrebbero veramente? Chi è che dei comuni mortali può sapere quanto valgono le azioni realmente se noi dovessimo comprare queste azioni? Io credo che nessuno dei comuni mortali sa veramente l'effettivo valore di queste azioni, perché sono tanto e tanto esageratamente aumentate del loro valore. E se vi dicessi che il loro effettivo valore di queste azioni è zero, cosa risponderemmo? La realtà ultima di queste cose è che tutte queste ricchezze, tutte queste azioni, alla fine non valgono nulla. Sono state valorizzate da qualcuno e sono state valorizzate come se fossero delle cose preziose, ma in realtà sono soltanto cose che luccicano e che alcuni inseguono. Le cose preziose non vengono messe in borsa. E la domanda che mi sono posto questa settimana, ma è una domanda immaginaria, non è qualcosa di fattibile: se dovessimo quotare in borsa il Vangelo, quanto varrebbe ogni singola azione del Vangelo? Quanto crediamo che valga? Io credo che anche se dovessimo dargli il più grande valore per ogni azione del Vangelo, il suo valore sarebbe ancora un valore limitato, perché il Vangelo è qualcosa che aumenta di valore sempre, è un investimento sicuro, aumenta di valore eternamente. Gesù in Matteo 13 racconta questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Ecco il valore del regno dei cieli. Ma la domanda per noi oggi, che sarà un po' il nostro filo conduttore, quanto valore diamo noi al Vangelo? Quanto valorizziamo il Vangelo? Stiamo studiando la lettera ai Galati, abbiamo visto tanto e continueremo a vedere anche oggi di quale valore Paolo, un uomo di Dio, dà realmente al Vangelo. Se possiamo andare in Galati 4 e leggeremo i versetti dal 12 al 20. Galati 4 dal 12 al 20. Che dicono così: siate come sono io, fratelli, ve ne prego, perché anch'io sono come voi. Voi non vi faceste torto alcuno, anzi sapete bene che fu a motivo di una malattia che vi evangelizzai la prima volta, e quella mia infermità, che per voi era una prova, voi non la disprezzaste né vi fece riprezzo. Al contrario, mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Poiché vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile, vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità? Costoro sono zelanti per voi, ma non per fini onesti. Anzi, vogliono staccarvi da noi affinché il vostro zelo si volga a loro. Ora è una buona cosa essere in ogni tempo oggetto dello zelo altrui nel bene, e non solo quanto sono presente tra di voi, figli miei, per i quali sono di nuovo in doglie finché Cristo sia formato in voi. Oh, come vorrei essere presente tra di voi e cambiare tono, perché sono perplesso a vostro riguardo. La volta precedente avevamo già studiato in parte il versetto 12. Se ci ricordiamo, Paolo aveva denunciato l'idolatria che era presente nella chiesa della Galazia ed avevamo considerato la dottrina della conversione, cioè la dottrina pratica della salvezza. Il vero credente nato di nuovo comprende che l'adorazione spetta solo a Dio e si converte dall'adorare gli idoli ad adorare soltanto Dio. Ed avevamo visto in che modo Paolo consigliava, suggeriva, l'unico modo per uscire dall'idolatria era imitare il suo esempio. Lui era passato da perseguitare i cristiani a essere perseguitato per difendere il Vangelo. Ed avevamo visto come lui era un esempio perché lui imitava Cristo, lui era un servo di Cristo, lui non voleva più piacere agli uomini, ma voleva piacere a Dio. Ma se da un lato questo versetto ci dice di imitare Paolo, da un'altra parte l'Apostolo adesso cambia i toni di approccio con i Galati. Fino a questo momento i toni che ha usato sono stati dei toni forti, dei toni distaccati. Lui ha difeso il suo apostolato, la sana dottrina, senza apparentemente curarsi delle persone. Ha fatto riferimento all'Antico Testamento per difendere la sana dottrina e i suoi toni sono stati un mix tra un avvocato che cerca di difendersi in tribunale e il miglior teologo che è più interessato ai principi dottrinali che alle persone. E questo potrebbe essere vero se la lettera fosse finita qui. Ma Paolo si dimostra non solo un ottimo conoscitore delle scritture, un ottimo apostolo, un ottimo insegnante, ma si dimostra anche un ottimo pastore. Paolo passa da un discorso puramente dottrinale a uno più personale. In questo versetto viene fuori non solo di imitare lui come servo di Cristo, ma viene fuori la supplica di Paolo che fa a loro. Paolo dice: siate come sono io, fratelli, ve ne prego, perché anch'io sono come voi. Paolo dice: ve ne prego, ecco la supplica di Paolo. Non più dei toni di riprensione, ma c'è questo appello: fratelli, ve ne prego. Paolo li prega di essere come lui, e li prega di essere come lui perché anche lui era come loro. Lui conosceva benissimo che cos'era l'idolatria. Lui, potremmo dire che quando conobbe Cristo, sradicò, lui era uno dei più radicati rispetto a tutti i giudei idolatra di quel tempo. E Paolo usa questi toni di gentilezza verso di loro. Non era un loro nemico, era un loro amico, era uno come loro. E Paolo dal versetto 13 apre il suo cuore ai Galati, mostrando il suo affetto per loro, per strapparli dall'errore dottrinale che stavano percorrendo. Ma nello stesso tempo, oggi, attraverso queste dimostrazioni di affetto di Paolo per loro, vedremo per deduzione, per applicazione per noi oggi, ripeto, per deduzione e applicazione, vedremo per noi oggi in che modo una Chiesa sana dovrebbe recepire queste parole di Paolo, quali verità senza tempo possiamo trovare, in che modo possiamo valorizzare il Vangelo. Attraverso le parole di Paolo vedremo quattro evidenze di una Chiesa sana che valorizza il Vangelo. Vedremo che una Chiesa che sana, che valorizza il Vangelo, accoglie un ministero con generosità. Poi vedremo la seconda evidenza: accoglie un ministero con gioia. Poi vedremo: riceve un ministero con prudenza. Ed infine vedremo che sostiene un ministero che promuove la crescita spirituale. E volevo precisare che faremo solo una panoramica di queste tematiche, perché sono tematiche molto, molto profonde, che andrebbero approfondite molto di più di come lo faremo noi. Vediamo la prima evidenza: una Chiesa sana che valorizza il Vangelo accoglie un ministero con generosità. Al versetto 13 e 14 Paolo dice: voi non mi faceste torto alcuno, anzi sapete bene che fu a motivo di una malattia che vi evangelizzai la prima volta, e quella mia infermità, che per voi era una prova, voi non la disprezzaste né vi fece riprezzo. Al contrario, mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Paolo riporta alla mente dei Galati il ricordo della prima volta che lui andò in queste chiese, la prima volta in che modo avevano accolto lui e il suo messaggio. E gli dice che non gli fecero torto alcuno. Cosa significa che non gli fecero torto alcuno? Significa che gli fecero del bene. Paolo sta iniziando a mettere dei puntini sulle i. Guardate, ricordatevi come mi avete accolto allora, rispetto a come mi state accogliendo adesso, me e il messaggio che vi ho portato. Ma perché i Galati avrebbero dovuto fargli un torto allora? Allora, il testo ci fa comprendere che Paolo avrebbe dovuto essere respinto trattato male a causa di una malattia. A quei tempi, molto più di oggi vediamo, che ne so, i bambini, i ragazzi con una sedia a rotelle passeggiare con altri ragazzi vicini, ma già quando ero ragazzo le persone diversamente abili difficilmente giocavano con le persone, diciamo, normali. C'era una forma di emarginazione e c'era a volte anche una forma anche di bullismo, c'erano anche che venivano trattati male. Paolo evidenzia che i Galati, anziché accoglierlo male, lo accolsero molto bene. E ai tempi di Paolo, ancora molto più di oggi, era marcata questa cosa. Addirittura una malattia si pensava fosse una punizione da parte di Dio. Se ci ricordiamo quando Gesù guarì il cieco fin dalla nascita, i suoi discepoli si avvicinarono e gli chiesero: Signore, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché lui è nato così? E il Signore risponde: nessuno di loro. Quindi Paolo evidenzia che i Galati, anziché cogliere lo male, dice, anzi al contrario, si dimostrarono con lui molto generosi e amorevoli. Ma quale malattia aveva Paolo quando evangelizzò le chiese della Galazia? Purtroppo non lo sappiamo di preciso. Nel libro di Atti vengono descritti tutti i viaggi missionari di Paolo, ma l'autore di Atti si concentra più a mostrare i grandi eventi di quello che succede in questi viaggi che mostrare i singoli particolari, mostrare ogni singola giornata di quello che facevano, e non ci racconta niente di questa malattia. Ad esempio, nel caso specifico per quanto riguarda le chiese della Galazia, nel primo viaggio missionario, in Atti 14, l'autore Luca descrive un po' quello che... Tanti dettagli ci sono anche per queste chiese. C'è il loro viaggio, inizia a Iconio, e ci vengono descritti che lì, in questa città, predicarono per molto tempo. E durante questo tempo una grande folla di giudei e greci si converte. Poi ci dice che alcuni giudei che non erano convertiti iniziano a istigare i pagani ad andare contro Paolo. Quindi Paolo si sposta, va in altre, sempre della provincia della Galazia meridionale, inizia a evangelizzare altri posti, e anche qui cercano di lapidarlo. Finisce a Listra. A Listra viene lapidato, sembrava che fosse morto, però non ci dice niente di questa malattia. Ancora peggio se consideriamo la Galazia del Nord. Nel secondo e terzo viaggio missionario di Paolo non c'è nessun dettaglio che ci descriva cosa abbia fatto, neanche le predicazioni di Paolo ci sono descritte. Quindi di questa malattia non si sa nulla di preciso. Ed è stata fatta tanta speculazione su questa malattia. Alcuni sostengono che fosse la lapidazione a Listra, ma in questo caso non sarebbe un'infermità del corpo, ma sarebbe una lesione del corpo. E altri sostengono che si tratti della spina nella carne che parla Paolo in Corinzi, in cui dice che voleva essere tolto questa spina nella carne. Alcuni dicono che Paolo fosse epilettico, ma sappiamo che l'epilessia, quando uno soffre e ha le crisi, viene fuori la schiuma della bocca, quindi magari anziché essere accolto come un angelo del Signore sarebbe stato visto come un indemoniato. E altri dicono che questa malattia fosse la spina nella carne, fosse una malattia agli occhi, ma non è neanche questa spina nella carne, perché Paolo evidenzia che non era una malattia perenne, ma dice a causa di una mia malattia. Quindi il testo ci fa comprendere che era qualcosa di provvisorio. E la spiegazione più valida che ho trovato, ma anche questa è da prendere con le pinze, era che Paolo prese la malaria quando attraversò alcune zone della Panfilia, perciò lui si spinse più a nord, nelle regioni più secche, e arrivò nella Galazia meridionale per curarsi. Ma come ho detto, non abbiamo nulla di preciso. Al versetto 14 Paolo dice che questa malattia per loro era una prova, e loro non la disprezzarono, non la trattarono con ribrezzo. Il termine ribrezzo in originale significava letteralmente sputare, e veniva fatto proprio con disprezzo. La malattia di Paolo era qualcosa di veramente di disgustoso, e dobbiamo pensare che all'epoca non era come oggi, che vai in ospedale e trovi tutto disinfettato. All'epoca anche le ferite che avevi sul corpo, dopo qualche giorno quelle ferite puzzavano, erano veramente un odore nauseante, disgustoso. Paolo enfatizza che non solo lui non venne rifiutato, c'è questa meraviglia dell'apostolo, e lui si meraviglia e elogia i Galati, dice che non solo non venne disprezzato per questa malattia, ma addirittura venne accolto come un angelo di Dio, dice, come Gesù Cristo in persona. Paolo enfatizza in questi due versetti la generosità che gli avevano dimostrato i Galati, l'amore verso di lui e l'amore verso colui che aveva portato il lieto messaggio. Un po' come lui stesso dice in Romani 10, dice, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. E avevano anche dimostrato l'amore verso quel messaggio. Una chiesa sana che valorizza il Vangelo accoglie un ministero con generosità, come avevano fatto i Galati. E il pacchetto del ministero comprende sia il messaggio da parte di Dio, di Gesù Cristo, che viene esposto, che quelle persone che stanno dietro quel messaggio, quei fedeli servitori che espongono la parola di Dio. Paolo venne accolto senza nessuno pregiudizio. E nel mondo le persone vengono accolte di solito in base a come si vestono, come parlano, con quale macchina arrivano, e di solito c'è un senso di apprezzamento verso i più ricchi a discapito dei più poveri. Nella Chiesa del Signore le cose devono andare diverse, non è l'aspetto esteriore. A volte potremmo vedere anche qualche missionario, qualche insegnante della parola, magari che ci sta meno simpatico. Altre volte un aspetto fisico potrebbe influenzare il nostro ascolto, ma come ci fa vedere questa epistola, quell'aspetto esteriore che aveva Paolo, questa malattia, non ha influenzato minimamente il loro ascolto di quello che lui aveva da dire. E questa è una verità senza tempo. Questo significa che dobbiamo essere generosi verso chiunque si prodiga per il Vangelo. Dobbiamo essere generosi con la massima generosità, sia a livello economico, sia a livello occupandoci delle loro necessità. Un vero discepolo di Gesù Cristo deve essere generoso come il buon samaritano, ci racconta Gesù. Il buon samaritano era colui che mise il suo tempo, il suo denaro, in favore di una persona che probabilmente era anche un suo nemico, ma perché veniva da Gerusalemme, ma lui si dimostrò rispetto alle vite, rispetto agli altri, l'unico che ebbe cura di questa persona. Una chiesa sana accoglie perciò coloro che si prodigano per la parola di Dio. Ma questa verità la possiamo stendere anche a una sfera più ampia. Una sfera sana aiuta ed è generosa anche verso i fratelli che si trovano nel bisogno. E possiamo anche dire che una chiesa sana non solo è generosa a livello economico, ma è generosa e mostra grazia verso il prossimo, mostra amore verso il prossimo. Quindi i figli di Dio, come detto, devono essere tutti come il samaritano, il buon samaritano. Il Signore Gesù ci ha dimostrato in prima persona che Lui era il buon samaritano. Lui, nonostante le persone lo stavano respingendo, Lui morì per queste persone che lo stavano respingendo. Amare il prossimo vuol dire amare gli altri come amare noi stessi, come amare i nostri figli. E mi sono chiesto, siamo così generosi anche noi, come ci vengono descritti i Galati in queste poche righe? Come ci comportiamo verso coloro che faticano per portarci la parola di Dio? Come riceviamo il nostro pastore, i nostri insegnanti, i nostri missionari? Li accogliamo come se accogliessimo il Signore Gesù? Preghiamo per loro, li aiutiamo economicamente, ci preoccupiamo delle loro necessità, oppure siamo già pronti a criticarli, a lamentarci, a guardare quali sono le loro mancanze? Loro devono essere perfetti, no? E soprattutto quello che fanno è tutto dovuto. Il Signore disse: date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Luca 6:38. Galati 6,6 dice: chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Una prima evidenza di una chiesa sana che valorizza il Vangelo è accogliere il ministero con generosità. Ma il segreto per accogliere il ministero con generosità si trova nella seconda evidenza di una chiesa sana. Per accogliere un ministero con generosità, una chiesa sana deve accogliere un ministero con gioia. Versetti 15 e 16. Dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Poiché vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile, vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità? Notiamo subito che Paolo usa due domande retoriche, entrambi usati in contrasto con quei versetti precedenti. Vediamo la prima, dice: dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Paolo sta mettendo in contrasto l'atteggiamento passato che abbiamo appena visto. Dice: voi non mi faceste torto alcuno, anzi mi accoglieste come un angelo del Signore, come Gesù stesso, col tempo presente. Dove sono dunque adesso le vostre manifestazioni di gioia? I Galati avevano usato tanta generosità nei confronti di Paolo quando andò ad evangelizzare, e non lo fecero per dovere, ma lo avevano accolto con tanta gioia. Per quale motivo? Perché? Perché avevano gustato la salvezza del Signore Gesù. I Galati erano talmente gioiosi di aver compreso il Vangelo che avevano accolto Paolo come Gesù Cristo in pratica, in carne e ossa, non a parole. Infatti guardiamo come continua questo versetto. Paolo dice: poiché vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Che significa cavare gli occhi? È inteso in senso fisico? È inteso in senso, per modo di dire? Tanti che sostengono che questa sia la spina nella carne dicono: c'è scritto qui, vedi, volevano dare gli occhi a Paolo. Però l'occhio era la parte più preziosa del corpo umano. Nell'Antico Testamento, in Deuteronomio 32,10, Dio, parlando di come ebbe cura del popolo di Israele, disse: egli lo circondò, se ne prese cura e lo custodì come la pupilla dei suoi occhi. E sicuramente Paolo aveva un problema con la vista, perché proprio questa epistola alla fine finisce: guardate con che grossi caratteri lui ha firmato questa epistola. Ma questo non vuol dire che questa fosse la spina nella carne. Quello che Paolo sta dicendo, dove si sta concentrando, guardando il contesto, il senso di quello che voleva dire, che non cambia sia se sia una cosa fisica o se sia una cosa per modo di dire, era che se fosse stato possibile, quindi è qualcosa che non è possibile fare, loro si sarebbero cavati gli occhi e l'avrebbero dati a Paolo. I Galati l'avrebbero fatto. E per quale motivo? Perché l'avrebbero fatto? Perché erano talmente gioiosi, talmente soddisfatti, talmente gioiosi di essere i destinatari della grazia, che la cosa più preziosa che hai di fronte alla grazia non ha nessun valore. I Galati erano felici di aver ottenuto la salvezza, erano talmente contenti che avrebbero dato i loro stessi occhi a Paolo. Ecco perché Paolo dice: mi avete accolto come Gesù Cristo in persona. Al Signore Gesù può darsi che avremmo dato anche noi gli occhi. I Galati erano passati da quella gioia a una tristezza adesso, perché Paolo dice: dove sono le vostre manifestazioni di gioia? Studiando questo testo mi è venuto in mente una parabola che abbiamo visto da poco, la parabola del seminatore in Matteo, quando ci ha portato Davide da poco, che dice così in Matteo: quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata, e quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola è subito sviato. I Galati probabilmente non erano tutti credenti, almeno una gran parte non erano dei veri credenti, anche se Paolo li chiama più volte fratelli, ma fratello si può anche tradurre amici, Avevano accolto il seme con tanta gioia inizialmente, ma erano subito ritornati a servire gli idoli alla prima occasione. Non erano più gioiosi di ascoltare Paolo e il messaggio che Paolo stava portando. E da questo esempio negativo, cari fratelli, possiamo capire che una chiesa sana riceve un ministero che esalti il Vangelo con gioia sempre, non soltanto all'inizio. E questo voglio citare solo alcuni esempi della parola di Dio che ci dicono che dobbiamo continuamente perseguire il cammino cristiano con gioia. Salmo 102 dice: servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui. Romani 14: perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è in giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo. Galati 5:22: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, eccetera, eccetera. E dobbiamo essere gioiosi anche nelle afflizioni. Abbiamo studiato Giacomo con Gianluca. Giacomo 1:2 dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Una chiesa sana accoglie un ministero che esalti il Vangelo con gioia sempre. Prima Tessalonicesi: siate sempre gioiosi. Ho ancora un ultimo versetto, Filippesi 4:4: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Non so voi, ma io mi sento particolarmente colpito da queste parole. Mi sento toccato. Com'è la nostra gioia oggi? Siamo gioiosi come quando abbiamo conosciuto il Signore? Se ci fosse Paolo in questa chiesa adesso, al posto mio, potrebbe dire anche a noi oggi: dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Quando siamo gioiosi veramente della nostra vita cristiana? Una chiesa che valorizza il Vangelo gioisce esclusivamente nell'opera della croce di Cristo, gioisce nella propria salvezza, gioisce nell'infinita misericordia di Dio e non ricerca la gioia in qualcos'altro. Forse se non gioiamo vuol dire che la stiamo ricercando magari nelle cose materiali, la stiamo cercando da un'altra parte. Perché se non siamo gioiosi significa che non la stiamo cercando nel posto giusto, non stiamo valorizzando bene il Vangelo. E una chiesa sana deve gioire anche quando il messaggio che ci viene portato ci tocca e ci ferisce. E questo ci porta a vedere la seconda domanda retorica di Paolo. Dice: sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità? Paolo era diventato nemico, era diventato scomodo, perché aveva enfatizzato che loro volevano sentirsi a posto con Dio, con le loro opere, volevano sentirsi più buoni. E Paolo gli si è fatto capire: guardate che non sono le opere che vi salvano, chi vi salva è la fede in Cristo. E perciò aveva scomodato i Galati non erano più con quei, era un messaggio che non era un messaggio che loro volevano ascoltare. Quanti insegnamenti per noi oggi. Come reagiamo quando ci viene portato un messaggio scomodo? Un messaggio che non innalza la nostra bravura, ma ci fa vedere la nostra mancanza. Magari diciamo di essere uomini di fede, abbiamo pregato prima, Signore. Poi come ci comportiamo nella vita pratica quando siamo fuori? Cosa facciamo del messaggio che ci viene portato quando è scomodo? Lo cestiniamo? È troppo esagerato da mettere in pratica? E ci diventano antipatici anche chi ci porta quel messaggio? Ma se quel messaggio è stato predicato secondo verità, perché lo sto cestinando? Per quale motivo rifiuto quel messaggio? Forse ha toccato il mio io, ha toccato le mie mancanze. Mi ha mostrato che devo cambiare, forse ha toccato i miei soldi, ha toccato il mio tempo che non voglio dedicare al Signore. Tanti predicatori oggi cercano un messaggio che accomodi l'uditorio, non vogliono farsi nemici. Ma quando una chiesa accoglie un messaggio del genere, non sta accogliendo un messaggio di una chiesa sana. La parola di Dio, abbiamo pregato stamattina, deve cambiare le nostre vite, deve essere il centro, e non che le nostre vite devono cambiare la parola di Dio. Quando la parola che ci viene portata fedelmente scuote ognuno di noi, solo allora possono cambiare veramente le cose. Altrimenti un messaggio che accomoda l'uditorio è un messaggio che non sta formando una chiesa, ma sta formando un club. Quando la parola di Dio, stamattina anche la lettura della parola andava in sintonia con il messaggio, quando la parola di Dio ci rattrista, e l'abbiamo sentito nella lettura stamattina, dobbiamo chiederci: perché sono rattristato? È una tristezza che viene dalla mia natura, dalla mia carne, o è una tristezza che viene da Dio che mi sta mostrando le mie mancanze? Seconda Corinzi 7, al versetto 10, Paolo dice: perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Quando mi sento toccato dal messaggio che viene portato, sicuramente è stato toccato il mio io, perché voglio essere io al centro e non Dio al centro. Possiamo fare tanti esempi, possiamo magari... Il messaggio ha toccato un nostro peccato, una nostra mancanza, i nostri soldi. E possiamo fare tanti esempi, ma alla fine non cambia. Siamo sempre noi al centro e non guardiamo in modo verticale, ma guardiamo in modo orizzontale. E l'unico io sappiamo chi è Dio. Il primo passo per ricevere il Vangelo, a differenza di quello che si pensa, non è sapere di essere dei peccatori. Non è sapere che c'è bisogno di un ravvedimento e della fede. Non è sapere che Cristo è morto per i nostri peccati. Ma il primo passo per conoscere il Vangelo, la prima cosa che bisogna sapere è che bisogna conoscere Dio. Bisogna conoscere l'Io Sono, i Suoi attributi, la Sua giustizia, la Sua santità, la Sua grandezza. E conoscere che ogni cosa è stata creata per la Sua gloria. Solo allora possiamo iniziare a comprendere che la nostra vita è una vita di peccato, perché non è stata mai vissuta per la gloria di Dio. Non dobbiamo perciò rifiutare la parola di Dio, anche quella parola di Dio che ci ferisce, ma dobbiamo accoglierla sempre con gioia. E non dobbiamo non solo rifiutare la parola di Dio che ci viene predicata, ma non dobbiamo rifiutare neanche gli avvertimenti di coloro che ci portano la parola di Dio. E questo ci porta a vedere la terza evidenza di una chiesa sana. Una chiesa sana riceve un ministero con prudenza. Costoro sono zelanti per voi, ma non per fini onesti. Anzi, vogliono staccarvi da noi affinché il vostro zelo si volga a loro. Ora è una buona cosa essere in ogni tempo oggetto dello zelo altrui nel bene, e non solo quanto sono presente tra di voi. Ora Paolo passa ad avvertire i Galati sulla disonestà dei giudaizzanti. Notiamo che non riesce neanche a chiamarli per nome di quanto è arrabbiato con loro, li chiama costoro. Paolo dice: costoro sono zelanti per voi, non per fini onesti. La parola zelo nell'originale poteva essere tradotto in due maniere. La prima è invidia o gelosia, e in questo caso tanti traduttori usano questa traduzione, ma lo zelo in questo modo gli si darebbe una forma negativa. Invece Paolo gli sta dando un senso positivo a tutta la frase. E l'altra traduzione possibile è indicare un uomo che corteggiava una donna. Paolo sta dicendo ai Galati, li sta avvertendo: guardatevi da questi che parlano come se pensassero veramente a voi, come se volessero veramente il vostro bene. In realtà questi non hanno interessi per voi. Una volta, tanti anni fa, conosciuto un uomo che era sposato con due figli e faceva il pendolare. Viveva lontano dalla famiglia, andava a casa ogni 15 giorni, ogni settimana 15 giorni, e nel frattempo che lui stava dove lavorava, aveva iniziato a corteggiare una ragazza. Alla lunga si era fidanzato in casa, andava a mangiare, dormiva, e questa cosa è durata parecchi anni, finché un giorno lui si trasferì vicino alla sua famiglia e trovò una scusa per lasciare quella ragazza. Lui non era interessato a quella ragazza, aveva corteggiato quella ragazza non per dei fini onesti, ma per dei fini disonesti. E questo era il modo di ragionare dei giudaizzanti. Loro non avevano il bene dei Galati a cuore, non gliene importava niente dei Galati, volevano soltanto farli diventare legalisti come lo erano loro. E molte sette usano proprio questo modus operandi anche oggi. Molte sette ti fanno credere che Gesù ti cambia la vita, c'è il Vangelo del benessere, al fine di riempire le chiese. Questi usano un interesse scrupoloso, falso, nei confronti dei membri. Sono degli ipocriti. Ti dicono nei futuri membri, li aiutano, promettono felicità, soddisfazione personale, Gesù ti cambia la vita. E poi in realtà loro vogliono soltanto fare dei seguaci. Mi viene in mente, per citare le parole del Signore, quando si rivolse proprio ai farisei, per restare nel nostro contesto, in Matteo 23, dice: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché viaggiate per mare e per terra e per fare un proselito, e quando l'avete fatto lo rendete figlio della genna il doppio di voi. Questo era l'intento dei giudaizzanti. Una chiesa che valorizza il Vangelo deve essere prudente e deve andare alla parola di Dio, come facevano i Bereani. I Bereani erano dei sentimenti più nobili. Loro, dopo aver ascoltato la parola, andavano nella scrittura a vedere se le cose stavano così, e quindi vedevano se quello che era stato predicato era vero. I Galati non avevano fatto questo, ma si erano subito distaccati dalla parola. E una chiesa sana che valorizza il Vangelo vuole andare alla scrittura. Il predicatore può essere il più fedele servitore di Cristo, ma il predicatore può sbagliare, il predicatore è mancante, per cui la parola è l'ultima, deve avere l'ultima parola la scrittura. Andando avanti, Paolo dice: anzi, vogliono staccarvi da noi affinché il vostro zelo si volga a loro. Ecco il fine dei giudaizzanti. Il fine ultimo di questi era di staccarli da Paolo, così non avevano niente più a che fare con Paolo e quindi erano diventati legalisti, non sarebbero più usciti da questa situazione. E una chiesa sana deve avere un sano discernimento spirituale, non deve ascoltare il primo che arriva e parla male, in questo caso di Paolo, ma non a caso proprio Paolo scrive rivolgendosi a Timoteo. Come si fa a denigrare un anziano? Dice: non ricevere accuse contro un anziano se non vi sono due o tre testimoni. Quindi le accuse verso un anziano, anche i Galati, prima di ascoltare i giudaizzanti, dovevano investigare meglio. Andando avanti, Paolo dice: ora è una buona cosa che in ogni tempo essere oggetto dello zelo altrui nel bene, non so quando, soltanto quando sono presente tra di voi. Questo versetto non è semplicissimo tradurlo, perché si presta a una duplice interpretazione. Vediamo innanzitutto che la frase è in forma passiva. Quindi ci chiediamo: chi è l'oggetto dello zelo altrui? Sono i Galati o sono i loro maestri? A chi si sta riferendo Paolo? Alcuni dicono che lo zelo che qui viene descritto è riferito ai maestri, e questi dicono: che Paolo era stato l'oggetto dello zelo altrui quando era stato presente, mentre adesso non era più presente, non era più l'oggetto dello zelo dei Galati, ma il loro zelo era provvisorio, era come un fuoco di paglia. Mentre altri sostengono che l'oggetto dello zelo fossero i Galati, e personalmente credo più a questa interpretazione, Paolo sta mettendo in contrasto la differenza tra i due tipi di zeli: lo zelo dei giudaizzanti per loro, che non era onesto, come c'è scritto al versetto 17, a differenza del suo, che è onesto. Ora dice, perché dice, è qualcosa di buono essere oggetto dello zelo altrui. C'è questa parola molto importante. Paolo dice in ogni tempo, cioè sempre. E poi fa questa precisazione: nel bene, non per fini disonesti, ma nel bene, per il bene degli altri. E sicuramente questa verità si sposa con entrambe le parti. Il cristiano deve avere lo zelo per gli altri sempre, purché qualsiasi cosa che faccia la faccia per il bene degli altri. Paolo voleva il bene dei Galati ed era stato zelante per loro la prima volta che aveva predicato. Voleva il loro bene annunciando il Vangelo, ma lo era tuttora, perché dice: e non solo quando sono presente tra di voi. I giudaizzanti non volevano il loro bene, erano stati zelanti per loro, ma la realtà è che il loro zelo era uno zelo ingannatore. Paolo mostra il suo zelo anche adesso che non era presente tra di loro. Egli avverte di essere prudenti, di non farsi ingannare, ma guardare le vere motivazioni. A questo punto dobbiamo farci due domande. In che modo possiamo riconoscere se uno è un vero servitore del Vangelo o è un falso insegnante? E la seconda domanda: perché i Galati dovevano credere a Paolo anziché credere ai giudaizzanti? E queste due domande ci portano a vedere l'ultima evidenza di una Chiesa sana. Una Chiesa sana che valorizza il Vangelo, sostiene un ministero che promuove la crescita spirituale. Dice: figli miei, per i quali sono di nuovo in doglia finché Cristo sia formato in voi. O come vorrei essere presente tra di voi e cambiare tono, perché sono perplesso a vostro riguardo. Possiamo subito rispondere alle due domande che ci siamo appena posti: in che modo riconoscere se uno è un vero servitore del Vangelo e perché i Galati dovevano credere a Paolo anziché ai giudaizzanti. Ecco la risposta: un vero servitore di Cristo desidera che Cristo viva e regni nel discepolo, non una religione o qualcos'altro, ma soltanto Cristo. Solo Cristo deve essere presente e manifestato nella vita dei credenti. Un vero servitore di Cristo vuole che Cristo sia formato e che cresca nei credenti. Paolo dice: figli miei, per i quali sono di nuovo in doglia finché Cristo sia formato in voi. Ecco il cambio ancora più affettuoso di Paolo per loro. Non li chiama soltanto fratelli, ma li chiama figli, per mostrare che si può dire anche figlioletti, che evidenza quando lui fosse attaccato, affezionato ai Galati, quanto teneva a loro. In altre parti della Scrittura lui si definisce il padre spirituale dei credenti. Qui si immedesima come una mamma spirituale, una donna che indoglie, sta sopportando tutto quel dolore per mettere al mondo il suo bambino. Il profondo senso materno di protezione di una mamma è lo stesso sentimento che provava Paolo per loro. E l'affetto materno è un affetto fuori discussione, genuino al 100%. Così era l'affetto di Paolo per loro. Ma nel testo enfatizza un'altra parola importante, dice di nuovo. Paolo era confuso. Dal versetto 20 dice: o come vorrei essere presente tra di voi e cambiare tono, perché sono perplesso a vostro riguardo. Il desiderio di Paolo era di essere presente di persona e cambiare tono. Non sapeva più cosa dire, non sapeva più cosa fare, era perplesso. L'apostolo non riusciva a capire in che modo i Galati avessero imparato il Vangelo così bene, gli avessero creduto in un modo così genuino e l'avessero abbandonato così rapidamente. Paolo era perplesso sulla loro effettiva salvezza. Può darsi che non erano mai nati di nuovo, ma malgrado questo, lui, Paolo, sta comunicando che nonostante la loro condizione spirituale era anomala, lui non li avrebbe mai abbandonati finché Cristo non fosse formato in loro. Questo non significa che Cristo deve essere formato in forma esteriore, un piccolo Cristo in ogni credente. Somigliare a Cristo significa, è una forma essenziale che deve avere il credente, significa somigliare al carattere di Cristo. Somigliare a Cristo è l'obiettivo della vita del credente. Un fedele servitore di Cristo vuole che Cristo regni nella sua vita e non qualcos'altro. Una chiesa sana che valorizza il Vangelo sostiene un ministero che promuove la crescita spirituale. È più comodo venire in chiesa e sentirci dire qualcosa che non ci scomodi. Ma questo, come detto, non è una chiesa che valorizza il Vangelo. Finché saremo sulla terra, il nostro obiettivo è di imitare le orme di Cristo, di crescere a sua immagine sempre di più, rappresentare Cristo sulla terra, essere simili a Lui. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, Colossesi 2:6, o Romani 8:29, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. Gesù venne sulla terra non soltanto per morire, ma per mostrare in che modo dobbiamo noi imitare il suo esempio, in che modo dobbiamo camminare per piacere a Dio. Siamo chiamati a imitare le orme di Cristo. La crescita spirituale non è soltanto una priorità del pastore o dell'insegnante, ma è una priorità di tutti i credenti. Una chiesa sana deve sostenere un ministero che innalzi solo Cristo e che lo esalti con costanza, non per un periodo soltanto, e che dimostri la propria genuina salvezza manifestando Cristo agli altri. Ci avviciniamo a concludere. Oggi abbiamo visto, ricapitolando, quattro evidenze di una chiesa sana che valorizza il Vangelo. Una chiesa sana che valorizza il Vangelo accoglie un ministero con generosità, accoglie un ministero con gioia, riceve un ministero con prudenza, sostiene un ministero che promuove la crescita spirituale. Possiamo dire che la chiesa di Predazzo sia una chiesa sana? Rispecchia queste quattro evidenze? La chiesa di Predazzo valorizza veramente il Vangelo? Può darsi che qualcuno pensa di sì, ma io non darei una risposta affrettata a questa domanda. Personalmente credo che il Signore ha tanta pazienza con la Chiesa di Predazzo, perché continua a mostrarci in che modo la Chiesa di Predazzo deve cambiare. Tante volte la vita dei credenti non cambia perché sottovalutiamo il Vangelo, lo diamo per scontato, come se ci spettasse: ho accettato Cristo Gesù, quindi sono a posto. Ma la mia domanda è: sei veramente sicuro che hai ricevuto Cristo e che sei a posto? La Chiesa di Predazzo può valorizzare il Vangelo solo se ognuno di noi dà il giusto valore al Vangelo. Se per ogni azione del Vangelo, per usare un linguaggio finanziario che abbiamo detto all'inizio, gli diamo quel valore immenso che gli spetta, se riconosciamo l'immensa grazia, l'infinita misericordia di Dio, che anziché condannare giustamente tutto il genere umano, decide di salvarne una parte attraverso il sacrificio sulla croce di suo figlio. Un giusto che prende il posto viene punito al posto degli ingiusti. E dall'altra parte un ingiusto, un peccatore, che viene dichiarato giusto per il sacrificio di Cristo. Cari fratelli e amici, il credente è il più ricco di questo mondo. Tutti i soldi di questi paperoni, per tornare alla nostra introduzione, che si arricchiscono continuamente, non possono comprare in nessun modo la grazia di Dio. Quando questi miliardari saranno davanti al Dio, al di là che non potranno portarsi dietro i loro soldi, Dio gli mostrerà il vero valore di quelle azioni bancarie su cui avevano fatto tanto affidamento, e gli mostrerà che il loro valore era zero era tanta immondizia, tanta spazzatura. Le cose che hanno valore sono le cose eterne. I credenti che valorizzano il Vangelo sono come quell'uomo che ha citato Gesù nella parabola, che ha trovato questo tesoro e dopo averlo trovato lo nasconde, perché comprende l'immenso valore di quel tesoro e per la gioia vende tutto ciò che ha per acquistare quel campo. Cari fratelli, il Vangelo può essere valorizzato solo se ognuno di noi intenzionalmente valorizza il Vangelo. E non è qualche cosa che ci viene naturale. La cosa più naturale che ci viene è valorizzare il nostro io, i nostri soldi, i nostri meriti. Per valorizzare il Vangelo dobbiamo continuamente spostarci dal centro e mettere Dio al centro. Dobbiamo guardare in modo verticale, come ho detto prima. E voglio dare qualche piccolo suggerimento per fare questo. Iniziando da oggi, quando ti alzi la mattina, appena metti i piedi a terra, prega il Signore che ti aiuti a valorizzare il Vangelo e metti in pratica quello che hai sentito oggi. Primo, accogli gli altri con generosità, mostra amore, grazia per il prossimo e perdona anche. Mostra amore sincero soprattutto per i veri servitori di Cristo che hanno cura della tua vita spirituale. Prega per loro, interessati ai loro bisogni. 2. Vivi la tua vita con la gioia di appartenere a Cristo, anche nelle prove che affronti ogni giorno, anche nelle battaglie quotidiane. Non farti rubare la gioia. La gioia ha un valore infinito. 3. Vivi la vita cristiana con discernimento. In questo mondo dove ci sono tanti lupi, voglio usare le parole di Gesù, che sono valide anche per noi oggi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. 4. Applicati a ricercare la tua crescita personale, non accontentarti di essere salvato, ma ricerca la santificazione, la tua santificazione in ogni ambito della tua vita per portare gloria a Dio. 5. E per ultimo, valorizza il Vangelo mostrando agli altri quello che Cristo ha fatto per te, che ognuno di noi possa veramente riconoscere l'immenso valore del Vangelo della grazia. Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre Onnipotente, ti voglio lodare e adorare, Padre, ti ringrazio per la tua parola, ti ringrazio per Paolo, per come tu hai disposto che venissero scritte queste cose, che ci ricordano, Signore, il vero valore, Signore, del Vangelo, questo uomo che da perseguitare la tua Chiesa, Signore, si è messo a lavorare per te in questo modo, soltanto a zelo di te, a zelo della tua parola, a zelo, Signore, di ciò che hai fatto nella sua vita, Signore. Che ognuno di noi, Signore, possa imitare questo fratello, possa imitare Paolo, Signore, in come lui si prodigava a servirti. Che ognuno di noi possa valorizzare, Signore, l'infinito, l'immenso valore della grazia, Signore. Oggi siamo veramente pieni di luci in questo mondo che cercano di annebbiarci la vista. E molto spesso, Signore, ti chiedo perdono, non gioiamo della grazia che tu ci hai rivolto. Signore, cambia questo, aiutaci a guardare in alto, a guardare Cristo e a guardare la tua parola e a essere gioiosi, Signore, per come tu ci hai scelti, per come tu hai cura di noi. E come abbiamo detto, il Vangelo è per pochi, non è per tutti, Signore, e in questi pochi ci siamo anche noi, Signore. Ti voglio rendere lode e onore, gloria in Cristo Gesù. Amen.